l'aria è un po' pesante, e ci aiuta probabilmente a capire quanta gente nel mondo è sotto il peso della vita, no? In fondo noi possiamo ancora pensare di andare a cena tra un'oretta, no? E possiamo anche permetterci di discutere su chi è il cristiano. Io credo che il Signore forse qualcosa apprezza del fatto che magari un po' stanchi, un po' accaldati, però ci troviamo qui pazientemente a chiederci insieme, no? Come questi passi di Matteo ci stiano aiutando a rispondere un po' a questa domanda: chi è il cristiano? No? Se ricordate, due domeniche fa ci veniva dato il primo elemento dell'essere cristiano è un incontro personale con Gesù, cioè è provare a dire personalmente chi è Gesù per noi, voi chi dite che io sia, no? E poi l'altra domenica, il seguito, dire allora venitemi dietro, seguite. Essere cristiano vuol dire poi lo sforzo di seguire Gesù, e questa sera avete sentito, essere cristiano vuol dire essere chiesa, vuol dire essere assemblea, lo tradurrei così, mi pare il tema centrale nella meditazione che i Vangeli ci offrono. La vita cristiana ha una forma ecclesiastica, cioè è una vita in assemblea, chiesa e assemblea, no? Mi pare questo il senso forte: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Cioè la presenza del risorto è garantita a due o tre che si trovano nel suo nome, questa è la Chiesa. Il sacramento della presenza del risorto nel mondo, no? E forse ste robe qui suonano un po' difficili, per noi che siamo troppo abituati a considerare la vita cristiana come un affare privato, no? Oggi esiste questa concezione, la religione è invisibile, è personale, è privata, ognuno la sceglie, capito? No? Certo, ciascuno di noi è unico, il rapporto col Signore è unico, è personale, appunto, ma questo rapporto unico, verticale, esige un rapporto orizzontale con gli altri, cioè non si può essere figli senza essere fratelli. Anzi, è proprio la ricerca della fraternità che ci permette di trovare l'unico Dio, no? Il Dio unico. Perché il progetto di Dio è proprio questo, ciò che sta a cuore a Dio è l'umanità riunita nel suo amore. E quindi è la verità dei nostri rapporti, delle nostre relazioni con gli altri, che misura la verità e il valore della nostra relazione con Dio. E questa è la rivelazione del mistero che Dio ci fa in Gesù. Ed è questo il motivo profondo dell'esistenza della Chiesa. Perché esiste la Chiesa? Perché ci siamo chiamati a messa stasera? Beh, per ricordarci anche stasera che siamo legati. Cioè questo è un segno del legame con tutti gli uomini, la Chiesa si convoca per questo, perché uno non dimentichi del suo fratello. C'è la Chiesa perché ciascuno di noi si ricordi del progetto di Dio, che è quello di fare degli uomini dei fratelli, e perché ciascuno di noi si riconosca in questo esercizio di Chiesa, in questo esercizio di fare comunità, il debito che ciascuno di noi ha nei confronti di tutti, il debito. E quindi perché ciascuno di noi prenda la vocazione, la chiamata che il Signore ci dà di essere testimoni di una speranza che riguarda tutti. Cioè, se noi non ci troviamo come Chiesa, sta roba qui la dimentichiamo il sogno di Dio che Gesù ci ha rivelato, la fraternità umana, no? Per cui l'ospitalità degli stranieri, la cura dei poveri, l'educazione familiare accurata, la città, il rispetto della città, l'amore per gli altri, appunto la cura per l'altro, che poi concretamente si esprime nella cura dei suoi bisogni, delle sue paure, no? Non è soltanto per il nostro benessere o per il suo benessere, ma è perché l'altro e noi con lui riconosciamo che abbiamo un padre che sta nei cieli. E proprio per ricordare questo debito che abbiamo gli uni gli altri e tutti insieme verso il Padre nostro che sta nei cieli, che esiste la Chiesa. È per questo che siamo cristiani. Seconda lettura diceva: fratelli carissimi, siamo debitori gli uni gli altri di un amore vicendevole. Anche qui siamo abituati poco a esprimere l'amore in termini di debito, ma è proprio così. Amare vuol dire restituire ciò che abbiamo ricevuto. Da dove viene la vita? Da dove vengono le mie parole? Da dove viene il mio poco coraggio di fare ancora un passo anche stasera? Da dove viene la fede, appunto, di essere uomini? Se non da ciò che abbiamo ricevuto, se non dal fatto che aspettiamo qualcuno, se non dal fatto che aspettiamo che ci si avvicini qualcuno, se non dal fatto che qualcuno ci aspetta, ci chiama, no? Noi siamo in debito permanente ed esistiamo solo grazie a questo amore molteplice che si origina ultimamente in quello che noi chiamiamo Dio e che passa attraverso gli altri nella misura in cui si approssimano e nella misura in cui noi ci approssimiamo a loro. Nel farsi vicino l'un l'altro dell'uomo, Dio viene, Dio passa. Ed è proprio della riconoscenza gioiosa di questo debito. L'Eucaristia, no? Riconoscenza gioiosa del fatto che io sono debitore dell'amore ad ogni uomo. Sono qui stasera a celebrare sta roba qui, no? Di questo scambio d'amore. È proprio di questa riconoscenza gioiosa che la comunità vive. Comunità vive di carità, che non è appunto il gesto del volontariato, un lusso che può permettersi chi ha tempo, ma è proprio lo scorrere normale della vita. Della vita. Chi rinuncia a lasciare che Dio ami gli altri attraverso di lui, chi non si lascia irrigare dall'amore di Dio, dall'agape che si incarna e che cerca le persone che si fanno prossimo, appunto, chi non entra in questo fiume, si pone ai margini rispetto a questa circolazione dell'amore che parte da Dio, ritorna a Dio nella forma dei molti fratelli. Ora, di questa solidarietà, perché se non si capisce sta roba qui, non si capisce la confessione, non si capisce la correzione fraterna, fatti i cavoli tuoi, che io vi faccio i miei, no? Perché appunto non mi sento solidale, perché tu non sei mio fratello, non me ne frega niente, capito, di quello che fai, lasciami fare. Di questo debito d'amore degli uni verso gli altri è espressione appunto la correzione fraterna, che ha l'espressione apposta ecclesiale, che è il sacramento della riconciliazione, della confessione. Cioè, il sacramento della confessione rende ecclesiale quel gesto che delle persone che si amano fanno, cioè di correggersi reciprocamente, di aiutarsi ad essere buoni. Cioè, il sacramento della confessione o penitenza o riconciliazione, no? Esiste per farci prendere coscienza della nostra colpa, quindi esiste per far prendere coscienza al nostro fratello della sua colpa e quindi è un modo di pagargli il nostro debito d'amore, ti amo. Perciò ti chiedo di confessare la tua colpa. Cioè, come quando con i nostri figli diciamo, ma dillo che ti perdono, hai capito, ma è un'espressione d'amore, no? Non nascondere quelle robe lì, non è amore quella roba lì. È ovvio che mancando il senso di chiesa, mancando l'aspetto ecclesiale della confessione, dicono i teologi appunto, ma poi in realtà vuol dire questo, siccome noi non ci sentiamo legati, no? Uno considera che il sacramento della confessione serve solo a lui quando serve, capito? Quando ha un senso di colpa, quando deve sentirsi pulito, quando succede qualcosa, no? Ma non lo vive mai come un gesto ecclesiale, appunto, e quindi fraterno. Cioè, quando uno si confessa, lo fa verso anche i cinesi, capito? Verso tutti gli uomini. E siccome poi uno concepisce la confessione solo come un vantaggio personale o interiore, siccome questo vantaggio raramente appare veramente efficace, no? Siccome questo vantaggio appare scarso, il sacramento viene abbandonato. Allora hanno ragione quelli che dicono che per recuperare il sacramento della riconciliazione, per recuperare il senso della confessione, bisognerebbe recuperare il suo senso ecclesiale anzitutto. E bisognerebbe ricordarsi del battesimo. Il battesimo ci ha introdotto nel popolo di Dio, nella comunità cristiana, nella Chiesa, no? Noi siamo stati battezzati perché i nostri genitori, più o meno consapevolmente, anche quelli di domani, più o meno consapevolmente, ma sentono che il senso della nostra vita, quindi della vita dei loro figli, la speranza da dare alla vita dei loro figli, non è un affare privato. Non gliela posso dare io, la speranza, ai miei figli. Cioè, il senso della vita non è cosa che ciascuno possa scoprire per conto proprio. Può essere imparato solo attraverso la testimonianza di altri. E la nostra vita è partecipazione alla storia di famiglia, certo, ma una lunga storia di famiglia. Quella dei nostri genitori, anzitutto, ma quella di tutti i nostri padri, quella dei figli di Adamo, di cui ereditiamo le promesse e i peccati, gli errori, no? Peccato originale, no? Invece questo principio elementare, che la vita la si impara entrando nella processione umana, nella cultura, nella storia, no? Questo principio l'uomo tende sempre a dimenticarlo. E quello di oggi in particolare, che è unicamente preoccupato, lo sappiamo, della sua autonomia, della sua originalità, no? Noi stupidamente ci stiamo mettendo in testa che il nostro figlio sarà educato quando è autonomo e quando è originale, quando è unico, quando non è come gli altri, no? Difatti si vede com'è forte la nostra educazione, no? Non è una tentazione solo di oggi. Oggi lo è in particolare perché sappiamo che la società moderna ha eretto l'autonomia a valore centrale, no? L'autonomia è lo spontaneismo. Basta guardare i bambini, no? L'importante è essere spontanei, dire, agire, tirar fuori quello, non dentro niente, però devono tirar fuori, no? Non è quello di imparare. Però appunto questa tentazione che l'uomo dice faccio da me, sapete che Adamo ha cominciato subito così, quindi è una tentazione molto antica, anzi per alcuni versi è il peccato, è la radice del peccato, no? Perché la fede è proprio l'obbedienza, che non è il contrario dell'autonomia, ma si fa principio di sé la promessa di un altro, e questo ti dà molta forza, ma sono cose elementari. Ci scappano di vista così, passando dentro una cultura un po' sciocca, ci passa di vista qualcosa. Guardate la prima lettura del profeta. Guardate cosa dice Dio al profeta, perché anche lui aveva questo atteggiamento: ma che c'entro io? Figlio dell'uomo, io ti ho costituito sentinella per gli israeliti, ascolterai una parola dalla mia bocca e li avvertirai da parte mia. Essi non vorranno ascoltarti, ti diranno: pensa ai fatti tuoi, a noi ci pensiamo noi. Ma tu non ascoltarli, dice il Signore, avvertili, perché di essi e della loro vita chiederò conto a te. È la stessa cosa che dice Gesù ai suoi discepoli, no? Se tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo, fratello, il solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. Non ti devi lasciar paralizzare, dice Gesù, dal fatto che tuo fratello consideri il tuo intervento come un'intrusione nella sua sfera privata, perché lui non è tuo fratello. Capito? Preferisco essere figlio unico. Una signora, c'è un frate che nel palazzo della cancelleria di Roma, conferenza su San Tommaso, c'era sto frate, diceva: venite fratelli, c'è sta signora vicino a me, preferisco essere figlia unica, no? Ma è l'atteggiamento appunto diffuso. Tu non ti devi lasciar fermare dalla paura che l'altro senta la tua come un'intrusione. In tutti i modi devi dimostrargli che non è così, tu non sei estraneo per lui, ma sei un fratello. Se lo correggerai, fratello, lui solo, con dolcezza e con premura, se ti ascolterà, il Vangelo sarà in mezzo a voi. Sarete diventate fratelli. E siccome sappiamo che correggere a tu per tu è difficile, molto difficile, allora un aiuto può venire da chiamare qualcun altro fraterno, mica i carabinieri, no? E non deve trattarsi di una folla, ma di una famiglia, hai capito? Deve risultare che la cosa è amorevole. Non la famiglia di carne, perché quella ha dei meccanismi molto complessi, sappiamo, no? Ci si vuol tanto bene in famiglia, ma è tanto difficile dirsi alcune cose vere, è difficile, bisogna stare attenti, E per aiutare il compito della famiglia, spesso è bene contare su uno o due fratelli che siano fuori dalla famiglia affettiva, violentemente affettiva, no? E questa è la possibilità che dovrebbe garantire l'Assemblea, la Chiesa, la quale sostiene così il compito della famiglia, allargandolo, aprendolo alla grande storia della fede e del peccato dei padri, dei figli di Adamo, che con il battesimo e la lotta al peccato originale, no? I figli di Adamo noi ci siamo impegnati a salvare aderendo alla via aperta dal nuovo Adamo, della nuova umanità indicata da Gesù. Quindi proviamo a considerare questa piccola cosa. Vedete come il piccolo aspetto della correzione fraterna non ha soltanto un valore psicologico o confidenziale tra amici. È un gesto di fede, per questo è così difficile. È un gesto di un'umanità nuova, di profonda umanità. E se vissuto come Chiesa, diventa addirittura un momento importante di partecipare alla grande storia di salvezza di tutti i figli di Adamo. Questa storia che la croce, la resurrezione di Gesù, l'atto di riconciliazione, ci rivela e ci offre. Fratelli carissimi, chiediamo a Dio nostro Padre di estendere all'umanità intera i frutti della riconciliazione che Cristo ci ha donato nella sua morte e resurrezione. E diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Stiamo vivendo, Signore, come immersi in una folla di grandi solitudini. Come cristiani dovremmo testimoniare al mondo la vera comunione, ma spesso siamo anche noi tentati dall'indifferenza e dall'isolamento. Fa che il nostro riunirci sia sempre nel tuo nome, per riscoprirci nella preghiera e nella tua parola, custodi attenti del fratello. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tu ci chiedi, Signore, di amare il nostro prossimo come noi stessi. Aiutaci a buttarci in questa avventura, a non avere paura di lasciarci coinvolgere e di rendere conto all'altro del nostro agire, per non lasciare troppo sole le nostre coscienze e per vedere nell'amore al fratello la tua volontà e il fondamento della nostra fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Donaci, o Signore, un cuore nuovo, capace di lasciarsi abitare dalla dolcezza. Donaci un cuore umile e coraggioso, capace di riconoscere i propri limiti e le proprie paure. Donaci un cuore capace d'amore, per accogliere e perdonare. Donaci un cuore docile, capace di lasciarsi accogliere e di lasciarsi perdonare. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Domani la nostra comunità accoglierà alcuni bambini con il sacramento del battesimo. Sono loro il nostro prossimo più vicino e sono loro il prossimo degli adulti di domani. Ed è a loro che dobbiamo farci prossimi, perché la tua promessa, Signore, di un mondo bello e di una vita buona, diventi per noi un progetto di vita e per loro una possibile realtà. Preghiamo.
Ascoltaci.
Padre, che hai posto il tuo Cristo come riconciliazione delle genti, fa che dall'oscurità dell'ora presente emergano i tratti di un mondo pacificato e giusto, e la tua Chiesa possa liberamente servire la causa del Vangelo e la speranza dei poveri, per Cristo nostro Signore.